Buonasera, bentrovati anche quest'oggi al Radio X Social Club. Questa è la sigla di un programma che abbiamo fatto per tutto l'anno insieme con Giovanni Follese, quindi sono particolarmente felice di averlo oggi per conversare con Fabio Marcello e raccontarci questo bellissimo libro nel quale io sono totalmente immerso. Ho cominciato a leggerlo ieri e quindi sono, come dire, sono sotto gli effetti di questo bel romanzo, molto bello per chi non l'avesse ancora letto. Insomma, poi ci sarà modo di sentirlo dall'autore, dalla conversazione con Fabio, ma è veramente un libro di grande intelligenza che tratta anche argomenti vicini alla nostra attualità, al momento che stiamo tutti vivendo, in modo molto inaspettato e sorprendente. Giovanni Follese, Fabio Marcello.
Grazie Sergio e a voi tutti per essere qua. Molto volentieri presento l'ultimo romanzo di Giovanni Follese, La presunta storia vera di Giulio e Giulia, pubblicato dalla casa editrice Cagliaritana Arcadia. Un libro che ho recensito per Unione Sarda e che a maggior ragione volentieri presento, perché non è detto che tutti i libri che tu recensisci ti sono piaciuti. Questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto anzitutto perché autore sardo, conosciuto, mio collega giornalista, sceglie un tema inusuale sia per lo stile sia per l'approccio rispetto, diciamo, alla maggior parte della produzione più recente dei romanzieri della sua generazione. E perché intreccia vari temi, peraltro abbastanza battuti, ad esempio il tema del rapporto tra i gemelli, con il tema della storia recente d'Italia, offrendo però senza nascondersi una sua ricostruzione che nel romanzo, perché di romanzo si tratta, non certo di saggio storico, appare tanto paradossale negli esiti, tanto improbabile negli esiti, da risultare credibile proprio per questo motivo. Perché noi siamo così, noi italiani siamo così, così improbabili da risultare credibili. È un libro in cui si incrocerete nelle pagine realtà enormi rispetto a noi, la Chiesa, la massoneria, e anche trattare di queste due entità in maniera non superficiale, ma dedicando ampia parte, non è compito facile, perché si rischia di cadere nel banale oppure nell'inesatto, e quindi ho apprezzato di questo volume anche lo sforzo, immagino poi ce lo dirà Giovanni stesso, di ricerca per muoversi su terreni sui quali i romanzieri normalmente, a meno che non sia un fantasy, anche non voluto, non si avventurano. È fantasy e per certi versi l'inizio. Voi immaginate se dovete laurearvi, quasi tutti sarete laureati, dovete chiedere la vostra tesi, andate dal vostro relatore e il relatore vi fa: ma guarda che la tua tesi l'ho già data a tuo fratello gemello, non è che ci rimanete tanto bene. E poi vi fa il professore: no, guardate, ancora di più, voglio da voi gemelli, Giulio e Giulia in questo caso, un lavoro a quattro mani. Un lavoro a quattro mani che riguarda vostro padre. Probabilmente voi avreste cambiato relatore, anche io. Loro no. E che succede?
E che succede? Succede che a questo punto i due ragazzi, i due gemelli, ragazzi insomma, ormai sono già giovanotti. Intanto diciamo che non siamo nel nostro periodo.
Siamo nel 2032.
Quindi siamo,
ci
siamo
ottimisticamente.
Non si sa se ci sarà, cosa ci sarà nel 2032. Io ho immaginato che probabilmente c'è ancora qualcosa, c'è ancora vita nell'universo e anche in Italia, che forse ne fa ancora parte. E quindi questi due ragazzi alla fine decidono, appunto, accettano questa sfida del loro professore, il professor Bozzolo, e quindi chiedono al padre di poter scrivere la tesi attingendo a un qualcosa di particolare, che è il suo archivio segreto, che è custodito nella loro casa dentro un vero e proprio bunker sigillato, dove c'è l'aria controllata e via discorrendo. Perché questo archivio è così importante? È così importante perché il padre ha un ruolo determinante per la storia dell'Italia. Lui è un ex magistrato, è un giudice ed è uno di quelli che ha dato vita e ha fatto nascere, ipoteticamente, Mani Pulite. Ovvero sia, l'ultima, la penultima, perché l'ultima la stiamo vivendo, la penultima rivoluzione in Italia, l'epoca di Mani Pulite, che ha cancellato la prima repubblica e ha fatto nascere poi forse la seconda e di conseguenza quella nella quale siamo oggi. E quindi da lì prende spunto tutto, perché poi questi ragazzi dentro il loro archivio, inizialmente con qualche suggerimento del genitore, accedono prima dei documenti facili, che sono appunto le testimonianze riportate sui giornali o piuttosto che i filmati video di questo del periodo dal 1992 in poi. Mentre pian piano che si addentrano nello studio, quindi nella scrittura della tesi, scoprono qualcosa di più, scoprono anche il ruolo determinante che ha avuto il loro genitore e quindi scoprono tanti segreti.
Per capire l'opinione che hanno del genitore, è bene, così per entrare subito in atmosfera, che voi conosciate, poi ve lo dovete comprare il libro, comunque, l'incipit del libro. Mio padre è sempre stato un egoista di merda. È un opportunista senza scrupoli. Chi lo ha conosciuto bene, o comunque meglio di noi, non che ci volesse molto, considera tuttavia che l'egoismo e l'opportunismo non siano le sue doti sociali più evidenti. Pare che sia, in modo altrettanto evidente, egocentrico e snob, cioè tutte lucere. Nonché vanitoso, come solo può essere una subrettina sculettante in cerca di successo facile. Detto così, sembra un imbecille. Probabilmente, oppure un gran furbacchione, oppure un giudice, ecco. Non lo volevo dire. E invece è stato uno che avete presente, l'avete presente senz'altro, Andreotti anche nel nostro immaginario, cioè oltre il suo stesso ruolo. Ecco, a me questo giudice ha ricordato, da un lato per la abilità, per l'ampiezza di spettro d'azione, proprio Andreotti, il parallelo con la Prima Repubblica, dall'altro per il metodo dirompente, l'ha detto prima Giovanni, quello che fu Mani Pulite, cioè lo smantellamento sistematico e fulmineo anche nei tempi di quel sistema di cui Andreotti era la personificazione. Questo ce li ha tutte e due le caratteristiche. E naturalmente, e qui entriamo nel tema dei gemelli, prima o poi di entrare nel tema, diciamo, storico-politico, non ne possono non risentire Giulia e Giulio, perché già comunque sempre il rapporto tra i gemelli è speciale, nel bene e nel male un rapporto speciale di fratellanza, dell'essere fratelli, un modo speciale di essere fratelli. Il fatto di lavorare, loro malgrado, alla tesi, gomito a gomito, li mette di fronte a piccole, grandi questioni di famiglia lasciate sepolte sino a che non gli vengono sbattute in faccia. E senza rivelare più di tanto, cosa possiamo dire di questo aspetto qua? Che uomini e donne sono, prima e dopo questa esperienza, i due gemelli?
Diciamo che, pur essendo gemelli, probabilmente la parte pre di Giulia e Giulio è il fatto che forse non si conoscono sino in fondo. Questa è la verità vera, perché poi ho presunta, vero? Diciamo così. Non si conoscono sino in fondo perché si sono sempre annusati, però la loro vita è sempre stata separata, perché poi tra l'altro tra i due c'è anche un preferito del sì. genitore, quindi già questo pone la situazione in maniera diversa. Però questa sorta di dualità, prima ti stavo uscendo la parola fratellanza, ci sta, sì. perché ci rientra benissimo in tutto il meccanismo, quindi fratellanza è anche la parola corretta. Però è chiaro che questo lavoro di tesi e di introspezione, perché anche un lavoro poi alla fine di introspezione dentro di loro gli consente un avvicinamento e anche una rivalutazione. Giulio rivaluta in un certo senso anche Giulia, la sua perspicacia, le sue capacità, la sua abilità anche di mettere alle strette il grande genitore, e quindi c'è anche un ribaltamento di ruoli, quindi una consapevolezza di sé. E probabilmente nello scrivere questa tesi, quindi nell'approcciarsi ad un periodo storico che per loro è ancora più lontano, c'è anche una crescita, una loro evoluzione, probabilmente una predestinazione a fare qualcosa.
Sì. Il difficile delle presentazioni di romanzi così ricchi è dire quanto basta per invogliare la lettura, ma non dire troppo per non togliere il gusto della lettura. E vi faccio una parentesi breve, così non vi impallo, di critica letteraria, cioè del mestiere mio. Che cosa rende molto valido, al di là dell'idea, perché senza idee il libro non è buono, questo romanzo? Lo stile, che Giovanni, per chi ha letto i suoi precedenti lavori, in questo caso la scrittura, il tratto è modificato, è cresciuto e si adatta alla perfezione a quello che lui vuole dire, e cioè una sua personalissima e, io l'ho definita, laica interpretazione, spiegazione di quello a cui oggi noi siamo approdati, quello che noi viviamo, lo diceva prima, oggi, adesso, con questa retrospettiva dove il parere dell'autore, l'opinione dell'autore, l'idea dell'autore emerge con estrema chiarezza. Non si nasconde dietro i personaggi, che peraltro, altro tratto che non va sottovalutato per chi legge i libri dal punto di vista tecnico, hanno le due figure centrali, ma le figure cosiddette di corollario sono altrettanto ben scolpite e necessarie per il funzionamento della trama, non c'è nulla di superfluo. Pur in una trama di ampio respiro, il romanzo è abbastanza ponderoso, diciamo, con una parola difficile, ma se gli venisse tolto qualche cosa crollerebbe tutto, quindi mi chiedo, dal punto di vista del giornalista scrittore, cioè dell'uomo di penna, quanto ti è costato, ti sia divertito, ti sia però anche impegnato a imbastire questa trama, che è veramente semplice, e parlo dal punto di vista tecnico, non è.
Non lo so.
Ottimo, andiamo, ci sono domande vostre? No.
Nel senso che cerco di argomentare, intanto era una storia che volevo raccontare, quindi c'era da una parte questo, e perché? Apriamo un piccolissimo inciso, perché alla fine Mani Pulite, quindi perché tutto nasce, cioè il mio desiderio di raccontare questa storia parte da Mani Pulite, parte da quel periodo storico, perché per me che non ho vissuto il 68, in quanto sono nato l'anno dopo, il 77... con tutto quello che si racconta ero ancora troppo piccolo per qualsiasi altra cosa. Io sono cresciuto, gli anni del liceo e dell'università erano alla fine gli anni 80, cioè diciamo che l'impegno maggiore degli anni 80 per la mia generazione era scegliere tra le Timberland
e il Moncler
piuttosto che metterci sopra, oppure i Depeche Mode,
che nostalgia,
anche il punk era diventato commerciale negli anni 80, quindi ecco, quindi di fatto quello che successe nel 92 per noi, per la mia generazione, fu comunque un qualcosa di abbastanza clamoroso, vissuto ovviamente da lontano, perché se il 68 e il 77 uno si impegnava a occupare la scuola, a fare le varie cose, insomma, in prima persona, noi vedevamo tutto in televisione. Quindi telegiornali, giornali, c'era Sgarbi, cioè sta tornando, ma c'era Sgarbi Quotidiani allora, che ogni giorno apriva con la sua fascetta di giornali, 60 querele, 200 querele da parte dei magistrati del pool di Milano,
e Pippo Martinez era il regista.
E poi cosa c'era? C'erano i suicidi in carcere, c'era Cagliari che si era suicidato in carcere, Gardini che si era sparato, insomma, quindi c'era da una parte tutto il desiderio di raccontare il mio punto di vista su quel momento storico, perché molte cose di quelle cose che furono fatte allora io non le ho condivise nei metodi, ok? Quindi quella era una cosa. L'altra era questa idea di raccontare un libro con due punti di vista, quindi alla fine le due cose si compenetravano alla perfezione. Quindi è stato, cioè alla fine è stato più un piacere che una fatica, ecco.
Ecco, il compenetrarsi è quello che vi dicevo, cioè l'incastro degli elementi narrativi nei quali è qui la trama, la qualità buona, se tu ne sfili uno crolla giù tutto, e perciò il lettore è costretto, è un piacevole impegno, a impegnarsi a seguire la, e farsi prendere per mano dallo scrittore, perché, ripeto, l'intenzione non è vaga, è chiarissima, e questo mi rende questo libro simpatico, perché a volte pensiamo ai mille romanzi storici che stanno uscendo adesso su temi trattati, ritrattati, stratrattati, uno di tutti, i Templari, e nei Templari ci finisce anche la massoneria, ma raccontata come la racconterebbe il mio barista probabilmente, mentre qui no. Perché dovete sapere che nel 2032, a detta dell'autore, la Chiesa dove ha sede la Santa Sede? Dove ha sede la Santa Sede? A Roma?
No.
Non è vero.
Sbagliato.
Sapete niente, sapete nulla. Ma tocca, Marco. Sappiate
che... E comunque non si vince niente. Anche
sì, neanche il libro ve lo comprate lo stesso. La Santa Sede nel 2032 avrà sede in Sud America e sarà lontanissima dall'Italia e dal Vaticano. Io ve l'ho detto, ci vediamo tra non so quanto, insomma...
Credo qualche mese.
Ecco. E questa è una cosa. Secondo voi nel 2032 la massoneria che cosa sta facendo? Tutti zitti da massoneria, che paura. E basta! Giovanni, cosa sta facendo? Non badate queste cose. Cosa sta facendo la massoneria nel 2032?
La massoneria sta facendo quello che fa sempre.
Ecco. Intanto esiste.
Intanto esiste e resiste. Probabilmente nel 2032 io ho immaginato che fosse un po' emarginata, un po' messa da parte, perché credo che questo lo possiamo dire per far capire anche un po' meglio quello che ci stiamo raccontando noi. Non soltanto la Chiesa è lontana, ma anche il concetto stesso di democrazia si è evoluto o se vogliamo involuto, perché poi alla fine il Parlamento, così come lo immaginiamo noi, non esiste più. Fa un po' strano, perché il libro è scritto ormai da 4 anni, forse 5, non mi ricordo più, e ancora quel signore, come si chiama, Casaleggio, no? Quello giovane che dice no, vabbè, non c'è più bisogno del Parlamento, prendiamo i bussolotti e eleggiamo a caso uno qualsiasi e lo mettiamo dentro, perché uno vale uno. Di fatto che cosa è? È l'annullamento del sistema democratico, sì. Di fatto. Quindi veramente inizio a pensare che fossi posseduto da Nostradamus quando ho iniziato a scrivere certe cose, perché in effetti si stanno avverando tutte, compresa questa della Chiesa. Ecco, quindi la massoneria di fatto è stata un po' emarginata, però la massoneria dal mio punto di vista, e spero che emerga, da tutti viene indicata sempre come il cancro dei tanti mali italiani, quelli che insabbiano tutto, eccetera. Quella probabilmente sono è la P2, diciamo così, sono delle logge deviate. La massoneria, io dico sempre, è quella che ha fatto comunque nascere gli Stati Uniti d'America, quindi la rivoluzione americana, gli stati europei, la rivoluzione francese, ha delle ispirazioni assolutamente legate alla massoneria, libertà, egalità, fraternità. Quello, cioè, lo stesso risorgimento italiano è stato condotto dai massoni, quindi non è che la massoneria è un qualcosa da condannare, e io infatti non la condanno, anzi probabilmente un certo rigore e una certa visione, se non ce l'ha la classe politica, qualcuno la deve pure avere.
Sì, in effetti anche questo, a proposito di elementi raccontati in maniera diversa da quella a cui siamo abituati, di solito, salvo che non siate di saggistica, ma se parliamo di romanzi, quando viene chiamata in causa la massoneria è per mettere in mezzo l'elemento esoterico che piace al lettore. Quindi io ci metto 2 simboli, 4 cose, il complotto e gli do il nome massoneria. L'ha fatto abbastanza bene Dan Brown, ad esempio, tant'è vero che ha venduto milioni e milioni di copie, ci ho messo i Templari, 2 cosine, eccetera. Poi l'ha scritto bene, perché ti viene da dire che figata, poi che sia vero o falso chi se ne importa. Ecco, a me è piaciuto il fatto che nel, ripeto, calare il tutto in una trama puramente romanzesca, abbiamo detto addirittura di totale fantasia, 2032, il modo di trattare l'argomento chiesa, l'argomento massoneria è adeguatamente delicato e adeguatamente competente. Tanto è vero che, per non anticiparvi troppo, uno dei personaggi del libro avrà un'esperienza diretta con l'ingresso in una loggia massonica, e il modo, la modalità in cui il tratto con cui Giovanni si avventura in questo percorso è di dignitosissimo e estremamente circostanziato. Quello che non ci si aspetta, e qui siamo quasi alla cosa che non si potrebbe svelare, è che addirittura in un futuro non troppo lontano, diciamo così, due potenze in antitesi quasi quasi dicono: sai che c'è? O ci mettiamo noi insieme a salvare questo porcaio che siamo diventati, oppure non ci salveremo. E questo potrebbe succedere?
Ma perché no? La politica poi alla fine sta andando, sì. Alla fine la Chiesa e la massoneria comunque fanno politica, inteso come impegno civile, impegno nel confronto anche delle persone, impegno civile e sociale per certi aspetti. È chiaro che quando queste cose vengono, questi due pilastri vengono a mancare nell'immagine del libro, quindi di questo futuro, ma un po' anche in quello che vediamo attualmente, quindi vengono a mancare alcuni presupposti, è chiaro che le forze che un tempo potevano essere antagoniste, piuttosto che contare ed enfatizzare le loro divisioni, cercano invece di trovare un terreno comune, un terreno fertile sul quale magari riprendere le basi di un dialogo, quindi di portare avanti una prospettiva comune, per poi magari un domani separarsi di nuovo. Però di fronte a un nemico si fa prima di tutto fronte comune. Questa è un'evidenza che ci insegna la vita di tutti i giorni, e anche gli aspetti politici di oggi in un certo qual modo ci fanno vedere che magari anche partiti o situazioni che sembravano diametralmente opposte, di fronte ad quello che loro ritengono un pericolo, cercano invece di trovare una santa alleanza.
Facendo un passo indietro, ritornando all'incipit che vi ho letto e alla problematica che hanno questi due laureandi di dover lavorare a quattro mani, fosse stato per loro, mai l'avrebbero voluto, questa scelta, una scelta insistita, quasi pilotata, proviene da un personaggio tra i più interessanti del libro, che sembra lì per lì una figura del tutto secondaria. Invece, come vi dicevo prima, come la casellina del puzzle, anche il professor Bozzolo conta. A me è piaciuto moltissimo questo personaggio, è che non posso dire perché, però mi è piaciuto perché poi te lo trovi, scopri che sto Bozzolo dice: ah, vi ho dato la tesi, ciao, e poi in realtà c'entra con tutto questo sino alla 160esima pagina. Ti sei ispirato a qualcuno nel tratteggiare questa figura?
C'è scritto all'inizio, c'è scritto all'inizio del libro, quindi non posso dire nulla da questo punto di vista, che tutti i personaggi sono assolutamente inventati
sì,
frutto
sì.
di fantasia, sì, sì. E quindi tutto quello che voi trovate leggendo e magari dice: ma questo mi ricorda,
no.
Sappiate che non è assolutamente così, quindi che avete sbagliato, evidentemente dovete pensare un altro nome, quindi non posso dire niente.
Cennaggia, sì, poi vai a toccare il libro eccetera. Un'altra cosa che secondo me meriterebbe di essere sottolineata è lo dicevo prima, una cosa che è molto consigliabile per chiunque, e sono ormai tantissimi, voglia avventurarsi nella scrittura di un libro. Ok, Giovanni, d'accordo, è al quinto romanzo all'attivo, a cui si sommano le altre pubblicazioni in ambito professionale, d'accordo, ha un percorso consolidato. Però vi devo dire che mai come negli ultimi, forse 10 anni, la quantità di materiale cartaceo, diciamo in forma di libro, che sta uscendo fuori e che approda, poi plana sulle scrivanie dei giornali, è spropositata. Cioè, veramente, sembra brutto, scrivono tutti, non ha niente di brutto. Scrivere è importante, è utile, è salutare, è terapeutico, quindi scrivete. Una cosa è scrivere, altra cosa è pubblicare, ovvero sia avere in mente l'immissione nel circuito editoriale di un prodotto commerciale, perché questo è il libro, sappiatelo, non c'è niente di romantico, di ideale. È un prodotto che deve finire con un prezzo di copertina nelle vostre case, ci devono essere ottime ragioni per cui voi facciate questo investimento, questo atto di fiducia, per avere un bene di valore in casa. Il libro ha questa dignità, non è un regalo, non è un passatempo, non è un hobby. Una delle cose che per avere un buon libro come prodotto fatto e finito, a parte tutta la filiera dell'editoria che comanda l'editore, la scelta del soggetto, l'editing, anche la scrematura, cioè il dire di no è importante, il saper dire di no è importante, è la ricerca, l'attività di ricerca che irrobustisce dall'ossatura alla trama, anche quando la trama è completamente inventata, come in questo caso. E quindi ti vorrei chiedere dove, quanto e come ti sei documentato per poi avventurarti ed esporti, anche perché questo libro qui, così a naso, non farà piacere a tutti, non convincerà a tutti. Poi ti dirò di un signore di 88 anni che l'ha letto che cosa mi ha detto. Però 88 anni, quindi lo perdoniamo in ogni caso. Questo volevo sapere, dove, come e quanto hai lavorato di ricerca pura per poi decidere di trasformare questa materia in prodotto editoriale?
Allora, di ricerca è indubbiamente tanto, anche se devo dire la gran parte delle cose erano comunque, le conoscevo, va bene, quindi a parte alcune cose storiche riferite ovviamente all'America, degli anni, quando si parla degli anni, fine degli anni 70, quindi la guerra fredda che è vagamente accennata, lì ovviamente sono dovuto andare a documentarmi indubbiamente di più. Per quanto riguarda tutto il periodo di Mani Pulite e non soltanto, tutto, perché poi non c'è soltanto Mani Pulite, ma c'è anche quello che è venuto dopo, quindi c'è anche Berlusconi, c'è tutta quella parte... esoterica che anche Berlusconi ha messo in circolo, l'interpretazione della lettera della moglie, quindi il drago, le vergini sacrificate,
questo sì che è esoterismo,
sacrificate
questo.
Al drago, la sua casa in Costa Smeralda, che comunque il mausoleo che ha riportato, tutta quella roba lì, perché il libro è vecchio, ma ancora più vecchia era l'idea, perché il 92 alla fine è distante, non sembra, ma è molto distante, quindi tutto questo materiale raccolto nel tempo. Devo dire la verità, gran parte dei giornali non riportano nulla. Moltissime cose di ispirazione del libro sono tratte da Dagospia,
sì,
che è uno dei pochi siti dove poi racconta, c'erano addirittura le foto della villa di Berlusconi, del tempio dentro la villa, del giardino e quant'altro. Quindi quello è stato veramente una cosa molto, molto utile per riuscire a tirar fuori questo. Per quanto riguarda invece gli aspetti esoterici legati alla ritualità, alla massoneria, sono comunque studi e passioni che mi porto dietro da tanto tempo, e forse è stato proprio questo il segreto, cioè di non essermi approcciato per la prima volta a questi temi, perché quello forse sarebbe stato deleterio, perché a quel punto se tu arrivi di fronte ad una cosa che non hai mai visto, tendi sempre a metterci tutto dentro. In realtà qui non era necessario mettere tutto dentro, ma era necessario mettere il giusto. E secondo me c'è quel giusto, che è un giusto, adesso forse con un pizzico di presunzione, ma proprio un pizzico, proprio perché l'argomento era già dentro. Altrimenti sarebbe stato molto più difficile.
Questo è un approccio, dicevo prima, laico, ma serio, dello scrittore alle materie, per restituire a voi che lo leggete qualche cosa di accettabile e non quella che in giornalismo chiameremo una marchetta, per dirlo. Vorrei sapere, prima di arrivare al commento del signore di 88 anni, se c'è qualcuno, perché qui vedo scrittori, colleghi, editori, eccetera eccetera, giudici purtroppo, se così scherzo ovviamente. Se qualcuno vuole, si è incuriosito e vuole fare qualche domanda a Giovanni su qualsiasi cosa, il numero di telefono, qualsiasi cosa abbiate, se no chiamo io. Rossana, ad esempio, ti è piaciuto il libro?
Ma secondo te, dopo che ci ho scritto tre libri insieme, ti dico di no.
A me dispiace che tu ci abbia, cioè, no. Che cosa, secondo te, perché andrebbe letto questo? Rossana Kopetz, di cui da poco è il compleanno.
Oh,
no, oggi facciamo un applauso a Rossana.
E che grande questo microfono.
Ecco.
Allora, l'emozione che può provare una persona che con un autore ha già lavorato nel leggere un libro che ha costruito invece da solo è un po' difficile da raccontare. Anche la sensazione che si prova, perché sono riuscita, o perlomeno mi è venuto spontaneo, leggere oltre le righe la sua tensione, la sua voglia di concettualizzare e lo sforzo proprio di comprendere e far comprendere un periodo comunque della nostra vita e della nostra società. Che è vero che il romanzo è ambientato nel 2032, ma potrebbe essere ambientato anche oggi, anche ieri, perché ci sono dei topos politici, sociali, di trame, di corruzione, che sono purtroppo sempre validi, che non hanno tempo. La cosa che a me personalmente è piaciuta di più è quello che diceva Fabio, che è bravissimo a fare
meno
queste
male.
Cose.
Facciamo un applauso. Sto scherzando.
È il rapporto molto complesso fra i due gemelli. E in effetti è un rapporto conflittuale e nello stesso complementare. Però è come un messaggio che passa, che dal conflitto, che non è separatezza, ma è poi alla fine comunione di intenti, può venir fuori qualcosa. Ecco, se noi al posto dei gemelli, di due persone, mettessimo gruppi, comunità di persone che nonostante il conflitto riuscissero a trovare un terreno comune, forse veramente avremmo risolto tanti problemi. Il libro, aggiungo una cosa che tu non hai detto, caro Fabio.
E ti sta tirando le orecchie
le
con
orecchie
questo.
Chi è da professoressa? E che la scrittura è una scrittura alta e non è roba da sottovalutare, perché leggiamo, o perlomeno ci passano tra le mani, tanti libri con una scrittura sciatta, banale. Con un vocabolario povero che ci sta comunque impoverendo anche concettualmente. Ecco, questo libro ha una dignità di scrittura che, ripeto, anche solo per quello varrebbe la pena di goderselo e leggerselo pagina per pagina. Grazie.
Grazie. Grazie.
Giovanni voleva dire una cosa sulla questione dei gemelli.
No, perché infatti tirata in ballo da Rossana, alla fine è importante anche questa, perché gemelli e non esempio fratello e sorella, magari
perché non è la stessa, non sarà mai la stessa.
Non è, esatto, non è, al di là che non sarà mai la stessa cosa, però rientra sempre in quel disegno esoterico.
Ta-da! Mi piace questa parola, eh?
Suspense.
Adalai vuole fare una domanda all'autore.
L'ho detto, c'è una visione, c'è assolutamente una mia visione di un periodo storico, tant'è che io questo libro l'ho anche rimandato diverse volte, la pubblicazione del libro è rimandata da un po', perché dicevo, ma non lo so, io avevo sempre qualche dubbio, ecco perché qui c'è quella frase all'inizio, tutti i personaggi sono assolutamente di fantasia, eccetera, capito? Perché ero sempre un po' titubante, quindi no, c'è veramente molto di me. c'è molto di me, ed è quel molto di me che andava comunque, sentivo il desiderio di scrivere, che è legato a quel periodo, veramente a quel periodo storico. Sarà che appunto io l'ho vissuto da dentro l'università, quindi alla fine mi ha particolarmente toccato, ed era un motivo anche di chiacchiera, ecco, in quel periodo, discutere di questo. C'erano delle fazioni molto, delle fazioni ben distinte tra chi era a favore di questo e chi difendeva lo status quo, quindi chi difendeva la cosiddetta Prima Repubblica, e dall'altra parte invece c'era un qualcosa di nuovo che si affacciava, ma si affacciava a mio giudizio senza una vera progettualità, cioè c'era più la parte distruttiva ma non c'era una parte costruttiva, e gli stessi che stavano distruggendo in realtà a me sembravano, diciamo così, un'immagine è quella di un pavone con una bella ruota, erano molto innamorati di sé, e quindi non si capisce a quel punto se veramente lavorassero per il bene comune e qual era veramente questo bene comune, tant'è che alcuni di loro poi finito di fare il magistrato, quindi hanno messo in galera tutti quanti, dopodiché tolti di mezzo loro si sono presentati e hanno preso il loro posto, cioè questo a me un po' dava fastidio, il riferimento è di Pietro, tanto per essere chiari. Ce l'avevo chiarissima già allora, anzi, sì.
Il libro, ripeto, il coraggio dell'autore in questo caso è che l'opinione sua personale è chiarissima, e penso che stia uscendo anche da questa presentazione, dalla quale uscirà un'altra cosa, sicuramente è chiaro, no? Che tu uscirai stasera che minimo sei un trentatreesimo grado della massoneria, minimo, giusto? Là si può anche ridire.
Non lo so, c'è anche qualcosa più in alto?
Qualcuno esperto? Tutti falsi come giù. Non so.
C'è il grande architetto, come diceva Woody Allen in Manhattan, a qualcuno devo pure ispirarmi.
Perfetto. Il commento del signore di 88 anni è stato il seguente, non dopo che ha letto il libro, perché ci impiegherà parecchio, dopo che ha letto la recensione sull'Unione mi ha detto, ah, interessante, non è che me lo fai avere il libro e tutto, Poi mi ha detto, guardi, perché passa da lei al tu, mi ha detto, guardi, può passare quella stagione, si intendeva la Prima Repubblica lui, ma prima ancora il fascismo, cioè diceva, le stagioni dell'Italia cambiano, io le ho viste quasi tutte, non passeranno la Chiesa e la massoneria, così ha detto. In effetti nel tuo romanzo non passano, ma verrebbe da dire meno male.
Assolutamente meno male, infatti se io l'ho detto prima in premessa, secondo me queste due istituzioni, perché sono due istituzioni in due ambiti paralleli, diciamo così, per quanto ci siano delle commissioni tra l'una e l'altra, ma tutto sommato io non ci trovo assolutamente niente di scandaloso, anzi. Sono dei pilastri, sono dei fari, sono comunque due punti di riferimento. E quando si vive nel caos, perché adesso comunque stiamo vivendo nel caos, non si capisce assolutamente più nulla, i giornali lo insegnano e i nostri non rappresentanti a Roma ancora di più con i fatti, avere, come dire, una morale anche da seguire, per quanto siano diverse tra massoneria e chiesa, avere questa morale che può illuminare il cammino secondo me è utile.
Infatti uno dei motti della massoneria è Ordo ab caos. C'è qualcun altro che vuole condividere con noi qualcosa, qualsiasi cosa? Devo richiamare nuovamente? Chi è che ha letto il libro di voi? È qui.
Ci sono due. Due.
Vedi, funziona sempre. Fai così. Perché?
Antonello è l'unico che continuava ad andare alla Feltrinelli, e la Feltrinelli ancora non arrivava, infatti ha vinto un premio per la costanza, un encomio pubblico su Facebook.
Io non li ho letti tutti, ma ne ho letto qualcuno, il più bello che ha scritto, senza offesa ovviamente per la coautrice degli altri libri, è quello che mi è piaciuto di più. Lo vedremo dopo. Hai detto prima che c'erano due punti di vista, in realtà secondo me i punti di vista sono tanti in questo libro, perché ci sono tanti personaggi molto interessanti e ognuno è portatore di un punto di vista diverso e altrettanto interessante. Hai detto mi sono ispirato a Di Pietro. In realtà il personaggio è molto più sofisticato di Di Pietro, che è uno zottico totale. No,
poverino, cioè, mi dispiace aver detto questo nei confronti di Saccherio, perché Saccherio esatto. è veramente alto. È un personaggio.
E compra gli occhiali dove li compri tu.
E compra gli occhiali dove li compro io. Compra molte cose dove le compro io.
Per cui niente, leggetelo, a me è piaciuto molto. Questo è il piccolo contributo.
Va bene, cari amici, essendo giunti alle ore 8, immagino che ciascuno di voi avrà i suoi impegni, vorrei ringraziare Sergio per l'ospitalità, tutti voi per la cortese partecipazione e Giovanni per il bel libro. Grazie a tutti, alla prossima occasione. Grazie
Sergio, Radio X, Fabio, grazie mille.